Buonasera a tutti, Use Law Web Radio. Oggi abbiamo una puntata speciale, particolare, l'abbiamo preparata già da tempo ed è un appuntamento che la radio continua a voler mantenere la promessa che ci siamo fatti dopo l'8 marzo di quest'anno, e cioè che l'8 marzo è tutti i giorni. Oggi saranno con me in conduzione a parlare di pari opportunità e di questioni della questione femminile Brigida Mulinelli e Milena Miranda, della redazione di Use Law Web Radio, e che animano una trasmissione specifica proprio su questi temi, ed è nostra graditissima ospite la ministra Bonetti, ministra per le pari opportunità e per la famiglia, Elena Bonetti, che è anche professoressa, docente universitaria. Buonasera ministra, è un piacere averla con noi.
Vedremo di buonasera a voi. Buonasera.
Queste questioni legate alla sempre attualità e l'emergenza femminile. È strano che uno debba nel 2021 continuare a mettere assieme queste due parole, però è un dato di fatto. In questo senso sono stati importanti i richiami tanto del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha fatto un serio riferimento alla questione femminile, e anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Ministro, la questione femminile è una ferita ancora aperta, non penso solo in Italia, in realtà in tutto il mondo occidentale. Siamo pronti a dare un cambio di rotta, ad affrontare questa questione della parità, diciamo, fuori dalle polemiche, anche un po' perché di polemiche se ne fanno troppe, spesso anche su questioni anche secondarie. Alcune di queste le affronteremo. Sanremo è stato travolto da una direttore di orchestra che non voleva essere chiamata tale, e spesso ci dimentichiamo magari che è una questione aperta e soprattutto molto importante dal punto di vista economico e sociale, e il mondo dell'avvocatura in qualche modo ne è l'esempio più lampante, ma ne parleremo in un secondo momento. Ministro, benvenuta innanzitutto a Use Law Web Radio.
Grazie, intanto grazie anche per questa attenzione così tenace sul tema della promozione del protagonismo dei diritti delle donne nel nostro paese. Ha ragione, oggi, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia che abbiamo vissuto, la cosiddetta questione femminile è diventato un elemento di discussione dell'opinione pubblica, è stata posta in evidenza, lo hanno fatto i dati incontrovertibili, dati ahimè drammatici. La maggior parte delle persone, dei lavoratori in realtà, che hanno perso il lavoro e sono di fatto delle lavoratrici. Sappiamo nel vissuto quotidiano, sia per esperienza credo diretta, ma anche poi nel racconto, nell'analisi sociale che sta emergendo, quanto le donne si siano fatte carico invece della gestione anche della pandemia, sia da un punto di vista diciamo di quello che è stato il contesto familiare, rispetto al quale sappiamo che ancora nel nostro paese purtroppo c'è una disparità evidente dei carichi di cura che sono sulle spalle delle donne rispetto a quelli degli uomini, ma anche più complessivamente del lavoro, tanto quanto è vero che la maggior parte dei posti persi sono stati di lavoratrici, altrettanto è vero che la maggior parte di chi ha rappresentato il volto del paese che ha resistito e che resiste al virus negli ospedali, nei servizi, nei supermercati, nelle farmacie, sono di fatto delle lavoratrici, delle donne. Ecco, oggi però questa questione viene anche ribaltata in un approccio nuovo, quindi da un lato c'è la consapevolezza di assumerci una responsabilità, e questo il governo lo sta facendo con chiarezza, è stato uno dei punti principali che il presidente Draghi ha posto anche nella discussione alla Camera dei Deputati, al Senato nel momento del voto della fiducia, Quindi una necessità di investire in cosiddetto empowerment femminile, cioè nell'assunzione di protagonismo femminile a livello lavorativo, a livello economico, a livello sociale, sia nel voler dare concretezza a questa azione. In particolare l'Italia si sta dotando, il mio ministero è impegnato, l'ho voluto come prima azione, diciamo, anche di questo secondo mandato, del primo piano strategico nazionale per la parità di genere. È una questione ormai evidentemente non solo di giustizia sociale, qui non si tratta solo di riconoscere che va riconosciuta alle donne quel ruolo che la Costituzione assegna a tutte le cittadine, a tutti i cittadini di possibilità di contribuzione, ma è un elemento davvero necessario perché l'Italia possa davvero esprimere le forze e le energie migliori per la ripartenza. Il lavoro femminile è oggi uno degli elementi fondamentali su cui investire, i dati lo certificano, solo attraverso questa spinta propulsiva aggiuntiva il PIL del paese potrà fare un passo in avanti. C'è un tema che è legato a questo, che è un tema anche di contrasto alla violenza contro le donne, che purtroppo nelle nostre case è imperversata con ancora maggiore intensità nel periodo del lockdown, che è un fenomeno che sta emergendo e che chiede l'impegno davvero di tutta la nostra comunità. E poi c'è un tema complessivo di cambio culturale, di cambio di passo. Solo in questo sguardo, diciamo, di piena relazione positiva tra l'esperienza maschile e quella femminile, e nella piena parità delle opportunità di entrambe le esperienze, di essere messe nelle condizioni di poter esercitare il meglio che possono rappresentare per il bene di tutti, l'Italia si potrà in qualche modo salvare. In modo che ci salviamo davvero tutti insieme. Questo l'abbiamo imparato, e in questo tutti insieme le donne devono primariamente giocare un ruolo fattivo. È chiaro che siccome partiamo da un tema di disuguaglianza evidente, questa disuguaglianza va sanata, quindi va impressa oggi un'azione positiva nei confronti del lavoro delle donne, nell'introduzione delle donne nel mondo del lavoro, nel sostegno di tutte le lavoratrici dipendenti, partite IVA, libere professioniste, in un cambio educativo e culturale che rompa definitivamente alcuni stereotipi, che davvero abiliti il mondo femminile ad esercitare il ruolo da protagonista che ha le competenze per poter esercitare e che finora il nostro paese non è stato sufficientemente in grado di promuovere.
Ministro, andiamo apriamo una piccola parentesi sull'ambito della professione forense. Brigida Mulinelli.
Sì, Ministra, sì, come diceva, come ha appena detto lei, è una crisi che ha riguardato in particolare le donne, tanto che è stata definita cession, proprio che insomma una recessione in particolare femminile. Lei ha parlato di entrata nel mercato del lavoro, delle posizioni nel mercato del lavoro, e c'è un altro problema che è quello del gap reddituale. Abbiamo avuto un rapporto Censis e rapporto anche di Cassa Forense ai primi di marzo che è abbastanza è molto negativo in sfavore delle donne. Pare che continui a permanere una differenza di reddito tra i due generi notevole. Questa differenza di reddito, peraltro, si è visto che aumenta con l'avanzare dell'età delle persone, quindi della donna avanzando nella propria carriera, e ora sto parlando di avvocati, aumenta il gap di reddito con il collega coetaneo uomo. Io le chiederei, ha in mente una soluzione? Ha detto che il Ministero investirà, è un problema culturale, ma come l'Istat parla della necessità che trascorrano ancora 136 anni per avere una parità effettiva anche di reddito. Lei, nella qualità di ministra delle pari opportunità, è un po' più fiduciosa, ha dei programmi in questo senso?
Guardi, la disparità del reddito tra donne e uomini attraversa in modo veramente purtroppo trasversale tutte le realtà lavorative, dal lavoro dipendente al lavoro anche delle libere professioniste, alle partite IVA, al mondo dell'imprenditoria. E è una disparità salariale che ha tante cause correlate, che quindi per poter essere affrontata necessita di un'azione sistemica e con un approccio multidimensionale. Innanzitutto c'è un elemento di fondo. Oggi le donne purtroppo lavorano quantitativamente meno degli uomini. Per esempio, noi abbiamo la più alta percentuale di part-time involontario, una delle più alte percentuali di part-time involontario a livello europeo. Questo significa che spesso il numero di ore lavorate, essendo meno, poi porta a una retribuzione più bassa. E questo sottende un altro elemento, e l'altro elemento è che le donne sono quelle che nell'ambito familiare sono maggiormente impegnate nella cura dei figli, nel processo dell'educazione. La maternità diventa uno, paradossalmente, dei punti di fragilità nella carriera di una donna, sia che sia una dipendente, sia che sia una libera professionista, ma anche più in generale nei carichi di cura familiari complessive, perché poi non è solo un tema che riguarda quando si hanno i bambini o i bambini piccoli. È evidente che per esempio, per rompere questo schema, serve un approccio di promozione di una maggiore parità di genere nell'ambito familiare. Il Family Act, che è la riforma delle politiche familiari che il governo precedente ha approvato, che ho voluto porre e ho costruito, insomma, ha proposto il tavolo del governo, è stato approvato. Voi sapete, il primo pezzo è l'assegno unico universale, è diventato legge dello Stato proprio col voto la settimana scorsa in Senato, oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma quello che noi stiamo diciamo, come dire, costruendo è davvero una riforma complessiva. All'interno di questa riforma, per esempio, un pezzo importante per dare una risposta di questo tipo è la riforma dei congedi parentali. Oggi i congedi parentali sono innanzitutto non paritari tra le donne e gli uomini, per cui c'è una deresponsabilizzazione della parte maschile e un carico maggiore sulla parte femminile. Sono dei congedi che non vengono riconosciuti dal mondo del lavoro in senso lato come una responsabilità esercitata dai genitori, ma come semplicemente un diritto dei genitori. E invece il congedo parentale è il diritto del minore di essere accudito, e quindi è un esercizio di responsabilità necessaria da parte del genitore, che quindi deve vedere tutto lo Stato a sostenerlo. Il terzo tema, che non è banale, soprattutto se parliamo nell'ambito, diciamo, delle libere professioni, i congedi parentali hanno implicitamente una struttura propria per i lavoratori dipendenti e non per le libere professioniste, le partite IVA. Allora, nella riforma del Family Act pensiamo all'una, diciamo, introduzione di uno strumento che abbia una versatilità per poter essere utilizzato e applicabile alle diverse professioni. Faccio un esempio: nel caso di una libera professionista, il tema non è semplicemente una retribuzione dei giorni in cui si assenta dal lavoro. Quello che probabilmente va promosso è anche un sostegno economico per i servizi, per esempio, di babysitter, i servizi domestici a casa, il voucher babysitter, la decontribuzione del lavoro domestico, la decontribuzione e sostegni per la sostituzione della maternità. Nel momento in cui la libera professionista va in maternità, la sostituzione che magari deve operare deve costare di meno, deve essere defiscalizzata. Quindi strumenti, diciamo, di questa tipologia. Accanto a questo, poi c'è un tema invece di qualità e di carriera dell'esperienza femminile. Oggi le donne, soprattutto qui penso al lavoro, diciamo, dipendente, ma anche, insomma, in altri ambiti, hanno una carriera che è in qualche modo con un approccio non paritario rispetto a quello maschile, perché in qualche modo si assume che la donna possa essere potenzialmente un costo aggiuntivo. Ecco, questi costi aggiuntivi, che possono rappresentare le eventuali gravidanze o le eventuali carichi familiari, devono essere tolti, diciamo, dal piatto, perché devono essere sostenuti dallo Stato. La maternità non deve essere un costo né per le libere professioniste né per l'imprenditore che ha una dipendente. Cioè, in generale, se la maternità e la paternità, come sono un valore aggiunto riconosciuto, perché noi dobbiamo far fronte al dramma del calo demografico del nostro paese, che è un dramma economico e sociale. È chiaro che quell'elemento è un elemento di sviluppo e di investimento economico, quindi non può essere trattato in nessun caso come costo. Qualsiasi costo aggiuntivo va in qualche modo invece assunto dalla comunità, percepito come investimento collettivo. Accanto a questo, è evidente che c'è un tema però di servizi che vanno promossi, sempre nell'ambito del Family Act e con un incentivo molto significativo, grazie al piano della Next Generation EU, investimento nei servizi educativi e nei servizi di cura, di appoggio familiare, centri polifunzionali per le famiglie, asili nido, scuole di infanzia. Abbiamo investito i primi 700 milioni in questa direzione. Abbiamo un piano nazionale nell'ambito del Next Generation EU che vuole arrivare a raddoppiare i posti nel nostro paese, con un grande però investimento, in particolare nelle regioni del Sud Italia, in cui invece oggi c'è una situazione davvero carente di questo tipo di servizi. Ed è chiaro che laddove c'è un maggiore investimento in servizi educativi, in automatico c'è un tema poi di investimento anche sul lavoro femminile. Come dicevo, la questione anche della decontribuzione, della defiscalizzazione del lavoro domestico, che è uno pure degli elementi inseriti nella riforma del Family Act, per esempio nella vicina Francia, è stato uno degli elementi che ha maggiormente favorito il lavoro femminile sia nella quantità che nella qualità, cioè quindi nello sviluppo poi delle carriere femminili. Chiudo dicendo che però c'è un altro elemento sul quale noi oggi dobbiamo lavorare, che è quello della formazione. Per esempio, nell'ambito dell'imprenditoria femminile, ma più in generale delle competenze femminili, oggi le donne sono escluse, maggiormente escluse, dai mondi delle cosiddette materie STEM, delle materie scientifico-tecnologiche, a partire dalla matematica. Questo è un limite perché sempre più le professioni del futuro, tutte le professioni del futuro, nessuna esclusa, si avvarranno di necessarie competenze in questi settori. E siccome già oggi le donne sono maggiormente escluse da questi settori, o noi saniamo anche questo gap davvero con un forte impulso formativo educativo rivolto primariamente alle bambine e alle ragazze per colmare questa differenza, o questo gap tenderà ad aumentare, aumentando ulteriormente l'esclusione delle donne dal mondo del lavoro e aumentando ulteriormente il tema della gap salariale. C'è poi ovviamente un tema anche di trasparenza. C'è una risoluzione europea che l'Italia ha fortemente sostenuto, che porta alla necessità da parte degli Stati membri di arrivare ad una trasparenza salariale. Noi abbiamo una legge in discussione oggi in Parlamento in questa direzione, e oltre al tema della legge sulla trasparenza salariale, nell'ambito ovviamente del mondo privato, io sto portando avanti con grande convinzione un approccio di valutazione sull'impatto sulle politiche, sulla parità di genere, quindi sull'impatto di genere di tutte le politiche pubbliche e private, che possano dare da un lato un'indicizzazione effettiva e quindi anche un aiuto nella progettazione ex ante, non solo ex post, ma anche un incentivo rispetto a quelle politiche virtuose che vanno proprio nella direzione che lei auspicava.
Io devo dire la verità, Ministra, sono molto contenta che si siano fatti questi punti, in particolare punti che riguardano noi avvocati o avvocate, come tanti mi ricordano, insomma, di utilizzare il genere per la professione. Perché chi si è occupato di cassa forense ha potuto verificare negli anni, e quindi nei rapporti di cassa forense noi l'abbiamo visto negli anni, che la maternità per la donna professionista, avvocato in particolare, noi di noi possiamo parlare, poi influisce non negli anni in cui il bambino o la bambina è molto piccolo, ma spesso negli anni successivi. Quindi sicuramente questo Family Act, io mi permetto di dirlo, è una cosa rivoluzionaria. So quanto le sia costato, no? Anche come impegno l'ha voluto fortemente ed è giusto. Ed è per noi sicuramente rivoluzionario perché finalmente lo vediamo applicato, l'assegno unico lo vediamo applicato anche per i liberi professionisti. Noi prima non vedevamo nulla. C'è però l'altro problema. L'altro problema lei l'ha, diciamo, accennato, ma è un problema che soprattutto per chi svolge una professione al sud Italia è un problema sentitissimo. Lei deve considerare che io, per esempio, vivo a Napoli. Tutta Napoli ha qualcosa come tre asili nido. Non so se questa cosa sia una cosa che sia possibile in una città del 2021. Per accedere a questi asili nido, ovviamente bisogna fare tutta un'altra fila, ci sono delle ottime puericultrici, eccetera, eccetera, però insomma sono molto pochi. Quindi ci si rivolge agli asili privati. Il bisogno del sostegno economico e della defiscalizzazione è fondamentale, assolutamente fondamentale. L'investimento va fatto, adesso è giusto, sin da piccoli, e l'investimento, sono altrettanto d'accordo con lei, anche per quello che riguarda professioni più rivolte alla matematica, all'ingegneria, anche perché abbiamo visto, mi dispiace Marco perché sei l'unico uomo presente qui, ma abbiamo visto che noi donne vinciamo più concorsi, quindi di fatto studiamo di più, di fatto comunque, diciamolo, siamo anche un pochettino più bravine, eccetera. Resta il fatto appunto reddituale. Su questo, l'ha detto prima la collega Molinelli, quanti anni ci vorranno secondo lei, anche diciamo agendo con riforme, avendo un quadro sistemico della situazione?
Guardi, noi abbiamo l'occasione straordinaria del PNRR, della Next Generation EU, e questo vuol dire che entro il 2026 noi dovremo in qualche modo aver dato l'impulso che è necessario all'Italia, quindi l'obiettivo è molto, molto prossimo. È chiaro che ci sono poi dei processi che attiveranno insomma un cambio di paradigma che porterà frutto in modo continuativo. Faccio l'esempio sul tema della natalità, è evidente che non è che dall'oggi al domani si cambia la prospettiva, ma se già riusciamo ad invertire l'intendenza nei prossimi 1, 2, 3 anni, per esempio sul tema della maternità, della scelta diciamo genitorialità, se entro il 2026 raggiungiamo quelli che sono gli obiettivi che ci vogliamo porre, raggiungimento della media europea per il numero di donne che lavorano, raggiungimento per esempio della media del 50% dei posti a disposizione, quindi raddoppio dei posti per gli asili nido come è stato richiamato, diminuzione di 5-6 punti, quello che è del, diciamo che adesso è chiaro che dobbiamo fare degli obiettivi fattivi, quel tipo di processo positivo di risanamento non è solo un colmare un gap, ma di fatto vuol dire riattivare una dinamica di energia per il paese. Quindi l'obiettivo è quello della Next Generation EU, cioè il 2030 deve vedere l'Italia con un volto completamente diverso da quello di adesso rispetto a queste tematiche. E noi sappiamo che o lo facciamo in questo momento con questo investimento straordinario, che tra l'altro è l'investimento del futuro, non è solo sul futuro, è l'investimento del futuro dei nostri figli, perché stiamo usando le loro risorse. Ecco, questo investimento nei termini che prevede deve permettere al paese di avere quella propulsione di lancio che definitivamente segnerà un percorso invece positivo di sviluppo e di inclusione anche per quanto riguarda l'esperienza femminile.
Beh, lei, ministro, l'8 marzo aveva appunto parlato di 6 miliardi per asili, aziende, così aiuteremo le donne. Mi pare che insiste su questi due assi, no? Cioè, gli asili, come diceva la Milena Miranda, e come Brigida Mulinelli fa una rassegna stampa col sottoscritto, dove più volte torna su questi temi dell'assenza di asili nido, cioè il tema della conciliazione. Sono tutte questioni che lei ha già posto nelle sue risposte, penso che siano veramente i temi che probabilmente, dico da uomo che però vive tra due paesi dove sul tema anche dei permessi per gli uomini si sono fatti passi avanti, mi riferisco alla Spagna, dove appunto in alcune regioni già sono previsti equità di permessi per gli uomini e per le donne, e mi sembra in qualche modo quella la strada da seguire. E Ministro, in questi giorni c'è una grande polemica sulla questione, io non sono un amante delle parole in inglese, mi accosto in questo al Presidente del Consiglio Draghi, sulla cattiva, possiamo chiamarla cattiva educazione, se non vogliamo chiamarla violenza di genere, secondo la quale un maschio può permettersi di dire ad alta voce delle cose per strada a una ragazza che corre o che fa sport, eccetera, eccetera, eccetera. Non le sembra incredibile che una questione che io insisto, a prescindere dalle battaglie culturali, dovrebbe essere una questione di buona educazione, ci sia anche chi sostenga che questa sia come un'introduzione di una dinamica dittatoriale, no? Il fatto che uno non può fare un complimento per strada a una donna. Non pensa che in questo paese, al di là di quello che succede per strada, anche in una serie di redazioni di giornali, ancora ci sia molta strada da fare, per cui si difende la galanteria con la cattiva educazione o diciamo con l'abuso? Cioè, ancora in questo senso, lo dico da uomo in un contesto femminile, non per fare la captatio benevolentiae, però mi sembra incredibile che qualcuno abbia, come dire, tirato fuori il politicamente corretto per una roba del genere, quando probabilmente poco c'entra.
Guardi, il tema della violenza, che sia di verbale, che sia agita, che sia come dire, di carattere fisico, psicologico, economico, è una delle sfide, diciamo, che abbiamo, cioè il contrasto alla violenza contro le donne è una delle sfide principali che il nostro paese sta affrontando, anche, devo dire, con grande determinazione. In realtà la questione del linguaggio, dell'incontro, della relazione deve vivere di una certa di chiarezza, cioè il linguaggio, la relazione è una relazione nitida e positiva, e mai uno stereotipo, mai un agire violento, mai una, come dire, offesa, mai il considerare la donna come un oggetto, come diciamo, e la squalifica dell'esperienza femminile come, diciamo, in qualche modo un si fa sempre così o può essere accettata. Non ci sono alibi a non considerare pienamente la necessità di costruire relazioni paritarie di pieno rispetto della dignità, della fisicità, dell'esperienza del femminile. Allo stesso tempo la violenza esercitata nei confronti delle donne non può mai avere una giustificazione. Su questo il linguaggio credo che debba essere ulteriormente chiarito. Non è accettabile trovare alibi possibili alla violenza contro le donne, in nessun caso. Quindi, siccome la violenza non ha e non può avere ragione, il linguaggio non può alimentare nessuna finta ragione all'agire violento o discriminatorio nei confronti delle donne.
Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. Ma all'interno del linguaggio, cosa pensa anche dell'altra polemica dei giorni scorsi sull'utilizzo dei termini al femminile? A lei la infastidisce quando la chiamano ministro, oppure per lei è la stessa cosa? Cioè il linguaggio quanto conta? Dato che è fatta una grandissima polemica, no, su questa cosa, c'è sicuramente una base di carattere educativo, ma c'è anche bisogno di un linguaggio femminile, no? Riconoscersi, per così dire. È fondante, è fondamentale. Noi abbiamo visto, noi come avvocate ovviamente, abbiamo visto che per la violenza conta più l'educazione, conta più il contesto nel quale si vive, che non la normazione, no? Rispetto a determinati comportamenti. E rispetto al linguaggio?
Guardi, io intanto non entro nella polemica, ma perché non credo che sia questo il tema oggi di una posizione rispetto ad un'altra posizione. Le posso raccontare il mio percepito e il modo in cui mi pongo in questa dimensione. Io credo che ci sia un fraintendimento di fondo che al di là del tema del linguaggio, che veramente direi che è, come dire, il sintomo finale, è che in qualche modo si sia assunto che ci sia una neutralità di genere nell'esperienza umana, e quindi che in qualche modo, per esempio, il merito tra un uomo e una donna è asessuato. Io da professoressa universitaria dico spesso che i criteri di valutazione del merito possono essere discriminatori nei confronti delle donne se non sono criteri che davvero comprendano una diversità di esperienze tra quella maschile e quella femminile. Immagino che anche nelle altre professioni si possano verificare esperienze di questo tipo. Io sono un ministro della Repubblica e io di medico che sono una ministra. Perché? Perché il ruolo è lo stesso, viene esercitato e ho giurato sulla Costituzione, così come hanno giurato i miei colleghi uomini, e tutti dobbiamo svolgere un compito che è ben definito nell'ambito, insomma, istituzionale, appunto dal mandato costituzionale. Però io lo vivo con l'esperienza del mio vissuto, della mia personalità, della mia storia. Sono una donna che ha quindi la propria esperienza di femminilità, sono una mamma, sono una moglie, sono una professoressa universitaria e porto questa mia specificità a servizio, diciamo, di un ruolo che è svolto nel paese. Io credo che se il linguaggio viene raccolto come il racconto un po' dell'esperienza del vissuto dell'umanità, questa esperienza unitaria, che però viene riconosciuta nel valore delle sue diversità, quindi di quella maschile e di quella femminile, possa dare, diciamo, quello sguardo di prospettiva che in qualche modo richiede entrambi gli occhi, ecco. e non la mancanza di un pezzo. Quindi io tendenzialmente preferisco declinare anche all'esperienza femminile, ma nel significato di dare a quell'esperienza una dimensione di, diciamo, di importanza, di protagonismo alla pari di quella maschile. Anche perché, ripeto, viceversa, nel nostro paese ciò che spesso è neutro in realtà è una, come dire, un'esperienza al maschile che viene assunta come esperienza neutra. Nell'ambito scientifico è ancora più evidente, negli algoritmi oggi che stanno scrivendo molti processi che tra l'altro definiranno l'ambito dell'intelligenza artificiale, è ormai provato che il modo in cui questi algoritmi vengono scritti e quindi di fatto attivano comunque processi, diciamo, inclusivi o meno per le donne, risentono di un'esperienza personale. E se quindi oggi le donne non entrano a scrivere quegli algoritmi, sono pochissime le donne che li scrivono oggi, perché appunto le competenze dell'ICT sono poche nell'ambito femminile, ecco, ce ne sono molto qualificate, ma numericamente sono meno di quelle maschili, è chiaro che quel mondo che andiamo a scrivere avrà uno sguardo che è quello dell'esperienza solo maschile. E quindi in qualche modo io credo che la ricchezza delle diversità che si incontrano anche da un punto di vista linguistico possa maggiormente, come dire, o permetterci di raccontare e disegnare un mondo del futuro più ricco di quello che invece potrebbe essere, pensando che siamo tutti davvero, insomma, la stessa cosa. Cioè l'universalità della nostra esperienza di umanità vive delle diversità di ciascuno di noi, compresa la diversità di genere.
Ministra, a proposito di questo che...
Bene, ministro. Brigida, l'ultima domanda, poi dobbiamo lasciare domanda. La ministra.
Ha parlato più volte, insomma, della necessità che questa questione di genere venga avvertita come una questione che non interessa le donne, ma interessa l'intero paese. Non solo il futuro del paese, ma è pertinente a uno sviluppo sostenibile del paese, motivo per cui tutte le politiche interagiscono tra loro per lo sviluppo del mondo femminile, e motivo per cui lei sta insistendo per la valutazione di impatto di genere. Lei pensa come ministra, pensa che questa che è anche una questione politico-culturale sia stata davvero acquisita dal mondo della politica e quindi da coloro che decideranno?
Ma guardi, l'agenda delle Nazioni Unite mette all'obiettivo 5 l'empowerment femminile e la parità di genere come uno dei goal per arrivare a quello sviluppo sostenibile per il 2030. Quindi che sia assunto a livello internazionale e a livello nazionale, sì, ormai è chiaro. La presidenza italiana del G20 pone al centro anche l'empowerment femminile come uno degli elementi principali. Faremo una conferenza interministeriale tra ministri per le pari opportunità, la prima volta che nell'ambito del G20 si introduce un elemento di questo tipo. Oggi la politica ha un percepito evidente e ne sono segno, insomma, queste azioni. È chiaro che poi al percepito deve seguire una responsabilità, un impegno fattivo da parte di tutti. Il governo del quale faccio parte, ripeto, al di là poi di una mia sensibilità personale, anche politica, per anche in fondo la forza politica a cui appartengo, che è una forza che sceglie la parità di genere costitutiva Italia Viva nel proprio DNA, ma più in generale poi il presidente Draghi ha davvero dichiarato questo come un obiettivo importante nel paese, quindi come dire, come ministra che ha la delega alle pari opportunità, mi sento di dire che è un po' un se non ora quando, e che abbiamo tutta l'intenzione di esercitare la responsabilità storica davvero unica e irripetibile che ci viene consegnata anche dal tempo che stiamo vivendo.
Ministra, io continuerò a declinare il nome ministra, quindi sono d'accordo con lei. Penso che la lingua sia non solo serve per comunicare, sia una straordinaria arma politica. Quindi penso che uno dei fronti di battaglia sarà anche quello del linguaggio, e non bisogna arretrare in questo senso. La ringrazio ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi.
In bocca al lupo.
Tutto quello che ci ha detto. Io ho la mia solita frase, Marco. Ci sembra... Ho la mia solita frase. Io ho una frase con la quale normalmente concludo le trasmissioni. Una frase di un personaggio famoso, la dedico alla ministra, che è prima di tutto ministra della famiglia, che è una frase di George W. Bush sul discorso allo Stato dell'Unione.
Grazie a tutti, buona serata.
Buonasera a tutti.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.